night, my love. By the gasworks wall, dream the dream by the old canal. I kiss my girl by the factory wall, dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon, cats are prowling on their beat, springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town.
Benvenuti a una nuova puntata di Verde Chiaro Verde Scuro, vi parla Massimo Sartori. Una trasmissione in cui parleremo, partendo dalle mie esperienze, parleremo d'Irlanda, partendo dalle mie esperienze personali. Quest'oggi non sentite la dolcissima voce di Stefano, e Stefano ha degli impegni personali, quindi conduco io direttamente. Di che cosa parliamo oggi? Abbiamo fatto queste prime puntate introduttive, molto generiche, nel mondo dell'Irlanda, parlando del suo verde, ovviamente questa trasmissione si chiama Verde Chiaro Verde Scuro, parlando delle sue città, delle sue grandi città, Cork, delle sue tre più grandi, Cork, Galway, dove ho abitato per 15 anni, e ovviamente Dublino, perché non puoi parlare di Irlanda se non parli di Dublino, della sua storia che è intimamente connessa con quella di tutta l'Irlanda. Oggi cercheremo di cerchiamo di entrare un pochino più nel, come dire, nel tematico, diciamo questo parolone, ma nel tematico, e parliamo di una cosa. Ci sono tante cose da parlare dell'Irlanda, riguardano dalle mie esperienze personali, e la cosa di cui parliamo oggi è, ovviamente, se parli d'Irlanda, una delle cose principali è l'alcol. L'alcol, proprio oggi, guarda, leggevo curiosamente, chiaramente mi sto riferendo alla persona che ho davanti, che mi fa l'appoggio tecnico, e Claudio parliamo oggi, proprio leggevo una notizia curiosa, perché proprio questa trasmissione si basa sull'alcol e anche un po' sui problemi dell'alcol in Irlanda, che oggi proprio vogliono mettere, il governo irlandese ha deciso di mettere sulle bottiglie di alcol, di whisky, di birra, insomma di tutti gli alcolici, di mettere degli avvisi come quelli che ci sono sulle sigarette: attenzione, produce assuefazione, produce insomma tanti problemi, l'absolute binging, cioè il bere tantissimo, può portare a dei problemi. Chiaramente il resto d'Europa su questo non è d'accordo, perché hanno paura ovviamente economicamente di un calo delle vendite, di un attacco all'alcol, quindi di un calo delle grandi corporazioni, di cui fanno parte anche le birre irlandesi, hanno un po' paura di un passaggio simile. La domanda viene da dire, ma perché proprio in Irlanda, dove si beve tantissimo, si fa un passaggio simile? È proprio perché si beve tantissimo. In Irlanda hanno dei problemini con l'alcol, dei problemi con l'alcol non indifferenti. L'alcol fa parte della loro cultura, se ne parla, l'alcol in generale è una cosa che se ne parla addirittura, pensate, nella Bibbia. I Celti, le popolazioni celtiche la chiamavano la Corim, e la romanizzavano col miele, con le erbe selvatiche, e davano la stura a quella che era un po' le prime birre. Pensate che nella storia d'Irlanda San Patrizio, il famoso patrono d'Irlanda San Patrizio, sembrava che avesse un suo monaco eletto, un mescan, che era addetto alla brewery, cioè alla creazione di quella che era a quei tempi la birra, che era più o meno come la conosciamo oggi, solamente che era differente, appunto perché venivano poi messe tante erbe, messe tante spezie. Poi si è passato del tempo e ancora oggi questo nuovo movimento birraio che abbiamo in Irlanda, di nuovo vengono messe spezie, di nuovo vengono messe erbe, e ci sono birre di qualsiasi tipo. Dunque, andiamo per ordine. Dunque, parliamo della birra. In Irlanda la birra significa molto, è una grande parte dell'economia irlandese. E ovviamente, se parliamo di birra, parliamo della Guinness. La Guinness è un fa parte della Diageo, anzi è una parte, la creatrice della Diageo, una grande multinazionale che possiede tantissime marche di birra, neanche ce lo possiamo immaginare, alcune come la Smithwick's, come la Harp, come la Tennant's e tante altre. La Guinness nasce nel 1759 a Dublino, St. James Gate. Sir Guinness ha, anzi poi diventerà Sir, questo facente parte della grande borghesia irlandese di cultura protestante, non era un cattolico, attenzione, di cultura protestante, decide, compra una dove là c'erano dei capannoni, però ormai dismessi, abbandonati, decide di comprarli per un contratto trentennale e dà vita a una birra in Irlanda che si chiamerà in un primo momento Porter e poi si chiamerà in un secondo momento, verranno chiamate Stout, perché prima venivano chiamate Porter Stout e poi semplicemente Stout. Che cosa sono le Porter? La Porter intanto è un tipo di birra che nasce in Inghilterra. Porter significa proprio portatore e si riferisce, nasce un paio di secoli prima, proprio dalla creazione, dall'unione di varie birre chiare e birre scure, ed era la birra molto usata dai porter, cioè dai facchini del porto di Londra, quelli a Genova vengono chiamati i cosiddetti camalli, così il facchino del porto, che amavano bere questa birra pastosa, scura, nocciolata, dal sapore intenso, e piano piano questa birra diventa la loro preferita e diventa, attenzione, la preferita al porto, perché poi la birra, prima ancora, vabbè, in generale nasce in Inghilterra e si chiamava ale, adesso abbiamo le birre ale, ma alla sua nascita la birra, chissà quanti secoli fa, in Inghilterra era chiamata solo ale. Poi nasce questa birra scura nel porto di Londra e supera il canale e va in Irlanda e diventa la birra preferita degli irlandesi. Gli irlandesi hanno sempre avuto un grande amore per queste birre scure, queste birre dai sapori un po', come dire, mandorlati, nocciolati, spesso scaldate con la torba, quindi c'è un retrogusto, un retrogusto un po' forte. Tanto amore hanno per questo tipo di birra che le birre Lager Ale hanno avuto sempre una vita molto difficile in Irlanda. Sono venute poi in un secondo momento, ma i primi tempi sono stati i tempi di clamorosi fallimenti, perché appunto queste birre chiare, un po' leggerine, non incontravano i gusti degli irlandesi. Ci dovranno essere tanti cambiamenti, ecco qua, che il momento che l'alcol, questa la birra, incontra, poi entra e spiega anche molto della società irlandese, tanti cambiamenti nella società irlandese, specialmente avvenuti nel dopoguerra, in cui vengono introdotte delle birre differenti, nascono nuove generazioni che questo gusto un po' pesante, un po' amarognolo, delle Stout, della Guinness, sembra non andare più totalmente a genio. La storia della birra in Irlanda parte chiaramente da una sfera nobiliare e parte soprattutto da una sfera all'interno delle produzioni casalinghe, la cosiddetta cottage industry, l'industria all'interno dei cottage, all'interno delle case, dove si produceva la birra così come si produce il pane, così come si producono tante cose, ed era ogni casa, ma ogni piccola fattoria, ma ogni villaggio, ma anche per ripeto, proprio ogni casa aveva la sua piccola birra. Arriverà poi un momento, le prezzate della produzione casalinga era fatta poi dalle donne, come spesso era fatto il pane, come all'interno della casa erano loro a fare il pane, e piano piano si amplia talmente tanto che nascono, come dire, delle ale house, le case della birra, che sono dei pub ante litteram. Nascono questi piccoli pub che all'interno del paese, tutti, ricordiamo, anche aiutati da un clima non simpatico, non sempre piacevole, invita a riunirsi all'interno delle case, invita a riunirsi all'interno o di questi grandi capannoni, dove nascono poi questi pub con la birra a pagamento, viene data a tutti, e il mercato di riferimento erano le cosiddette, ripeto, piano piano diventano le stout porter, diventano queste birre scure, queste birre forti. Però ricordiamo che anche lì incontriamo, anche nel mondo della birra ovviamente, incontriamo le problematiche con l'Inghilterra. Perché per esempio la Guinness, che è una birra nera, non è maltata? Non è maltata perché gli inglesi avevano messo una tassa sulla maltizzazione. La maltizzazione, che ricordiamo, poi è una cosa molto semplice. Uno si pensa a maltare praticamente per rendere, che so, l'orzo, il grano, bagnarlo, farlo germinare e poi metterlo ad essiccare. Loro su tutti questi procedimenti avevano messo una tassa, e allora che cosa si inventarono gli irlandesi? Di non maltarla, di fare queste birre da un sapore luppolato e un po' amaro, molto più amaro di come erano abituati gli inglesi, ma di cui sono abituati gli irlandesi. Ci fermiamo un attimo e mandiamo una canzone che si chiama Finnegan's Wake, di cui dopo parlerò, proprio perché stiamo parlando di birra, stiamo parlando di pub. È una tipica canzone da pub irlandese, bellissima.
Tim Finnegan lived in Walking Street, a gentleman Irishman, mighty odd. He seen a brogue so soft and sweet, and the rise in the world he carried the hut. Tim had a sort of a tippling way, with the love of the liquor now he was born. Help him on with his work each day, and the drum of the creature every morn.
Whack for the dance to your partner, wet the floor, your trotters shake. Wasn't it the truth they told you, lots of fun at Finnegan's Wake?
One morning Tim felt rather full, his head felt heavy, which made him shake. Fell from a ladder and he burst his skull, so they carried him home, his corpse to wake. They brung in tea and cake and pipes, tobacco and whiskey punch. Biddy O'Brien began to cry. Such a nice clean corpse did you ever see? Tim of Ornan, why did you die? I shut your guts, says Paddy McGee.
What for the dad, no debts to your partner, what the floor your trotters shake. Wasn't it the truth I told you, lots of fun at Finnegan's Wake.
Took up the job and finishes she a wrong and sure. Biddy gave her a belt in the gut and left her sprawling on the floor. Then the war did soon enrage, woman to woman and man to man. Shillelagh law was all the rage and a row and eruption soon began. Biddy Maloney lowered his head and a bottle of whiskey flew at him. Missed and falling on the bed, the liquor scattered over Tim. Tim revives, see how he rises. Timothy rising from the bed. Send one in your liquor around like blazes. Leather and jeans do you think I'm dead?
Whack for the dad of friends to your partner, wet the floor, your trotters shake. Wasn't it the truth they told you, lots of fun that Finnegan's Wake.
Allora, quello che avete sentito si chiama Finnegan's Wake, è una tipica canzone da pub irlandese, molto bella, ed è tratta, pensate, e anzi trae lo spunto da questa canzone, di questa musica, che è una musica degli inizi dell'Ottocento, non si sa precisamente chi l'abbia composta, ma è una canzone classica che viene cantata nei pub irlandesi ed è, pensate, da poi la stura, la dà l'idea a un immenso come James Joyce per il suo racconto, dei suoi racconti più belli, più difficili da leggere, Finnegan's Wake, ovvero La veglia di Finnegan, parla di una persona che tutti credono morta e tutti vanno lì e dicono divertiamoci alla veglia per Finnegan che è morto, passano tutti, si passano la birra uno con l'altro, Finnegan tra parentesi era morto per una caduta dovuta all'ubriachezza, e era morto così, tutti si credono che è morto, poi lui si risveglia all'improvviso, dice vi credevate che era morto, birra per tutti. Questo per dire un po', ecco, questa è un po' la cultura, la riprende anche James Joyce, che è uno che disse senza tanti problemi, credo che il bere mi aiuti molto nella mia scrittura e anzi più bevo, meglio bevo e più mi sento sciolto nello scrivere. Quindi questo la dice lunga, questo insieme ad altre cose la dice lunga sulla cultura del bere in questo popolo di 5 milioni più quel milione e qualche cosa, milione e mezzo e qualche cosa più che è dell'Irlanda del Nord, quindi non arriviamo a 7 milioni di persone, però la cultura forte del bere e del bere di tutto. Partiamo dalla birra, siamo partiti dalla birra e ne hanno tantissime, abbiamo ovviamente parlato della Guinness, la Guinness è la birra più famosa, nata nel 1759, ma non è la unica stout che esiste in Irlanda. In Irlanda, in questa cultura, li ha portati ad avere una Murphy's, che è un'altra stout, molto buona, forse meno amara in confronto alla Guinness e sicuramente meno amara in confronto alla Beamish, che è un'altra birra irlandese stout, che si producono tutte e due in quella bella città che è Cork. Cork, anche qui, storia d'Irlanda, la Murphy's erano una famiglia, sono tutte queste famiglie un po', diciamo, dei signorotti del posto, i Murphy's erano una famiglia cattolica, mentre i Beamish erano una famiglia protestante, e quindi c'era anche questa cosa qui dello scontro culturale tra queste famiglie, ognuno si produceva la birra in proprio, ognuno erano isole a sé, poi le birre hanno avuto successo e chiaramente le hanno cominciate a bere tutti. E poi sono nate anche prima della Guinness, ma la Guinness ha avuto un grande successo industriale. Perché? Perché Arthur Guinness ebbe l'idea della creazione, come dire, industriale, della creazione industriale del controllo di qualità della birra e della diffusione della birra a livello... Pensate addirittura che a un certo punto la birra della Guinness era così bevuta che dovettero dalla stazione di Euston deviare, creare un binario apposta che arrivasse dalla stazione principale, Euston è la stazione principale di Dublino, arrivasse addirittura all'interno della St. James Gate, della Brewery di Dublino, proprio perché erano tantissimi i barili, tanti migliaia e migliaia e migliaia di barili che andavano via, che alla fine dovettero mettere un binario apposta con dei vagoni apposta per la birra Guinness. L'aiutò anche da questo punto di vista una cattiva scelta, chiamiamola così, industriale della Beamish e della Murphy's, che crearono un sistema che si chiamava le Tide House, cioè loro ai pub davano la birra solo se accettavano di avere o la Murphy's o la Beamish unicamente come birre all'interno del pub. Sir Guinness, James Guinness invece, e poi i figli, adottarono tutta un'altra tattica. Loro portavano la birra, facevano dei piccoli accordi addirittura con gli imbottigliatori locali, ed ecco lì che non solo la birra partiva dallo stabilimento Murphy's, ma veniva poi in barile e veniva imbottigliata sul posto, creando anche, come dire, un certo circuito economico all'interno del posto dove veniva venduta, del villaggio, della località dove veniva venduta la birra. Con il passare del tempo questa produzione, chiamiamola così, in serie, ebbe il successo invece su una produzione molto più come dire, egoistica o molto con mentalità molto più piccola, che era poi della Murphy's, dei Murphy's, della Beamish, così come era la Caffè, che invece era un'altra birra scura che però si vendeva in Irlanda del Nord, che arriverà fino agli anni 70, verrà poi comprata da grandi multinazionali, la Tennent's, così vendi e compra, poi alla fine finirà su se stessa, anche in, travolta da questo mostro, che in un certo momento è stata una, ed è ancora una parte importante dell'economia irlandese. La caratteristica fondamentale è che questa birra, per esempio, chi va in Irlanda sa che viene spillata attraverso, per esempio, una delle caratteristiche, viene spillata attraverso l'azoto. Che cosa significa? Che nel barile mettono l'azoto a spingere il liquido. L'azoto non si mischia con il liquido e quindi il liquido rimane, un sapore rimane denso, rimane forte, la schiuma che esce è una schiuma ferma, non ci sono bollicine, ed è molto buona. Perciò questa caratteristica gli dà poi la caratteristica di essere un po' uniforme il sapore della Guinness, mentre la Murphy, la Beamish, che esistono ancora, sono piccoline in confronto alla Guinness, esistono ancora e hanno poi invece la caratteristica che cambia il barile, cambia il pub, cambia il posto, cambia lo spillatore e cambia anche il sapore della birra. Ormai anche la Guinness viene fatta da chi la spilla, chi è stato in Irlanda lo sa, magari anche qualche pub in Italia, viene spillata in due momenti: si spilla la prima parte della pinta, si lascia riposare per un paio di minuti e poi viene finita la spillatura. Ma questa è anche un po', diciamo che è un po' scena, perché i barili sono assolutamente tutti uguali, mentre una volta la figura dello spillatore era quasi un professionista ben definito, perché era quello che se spillava bene, poi si spillava solitamente da un paio di barili nello stesso momento e sapeva unire bene una birra più vecchia, quindi un po' più ferma, quindi il sapore era un po' calato, con una birra giovane, quindi un po' più, come dire, ardente, spiritosa, usciva fuori che loro chiamano the perfect pint, la pinta perfetta. Adesso no, questo non succede. Dunque la Guinness vede il suo momento d'oro fino agli inizi del Novecento e chiaramente acquista, qui acquista là, si crea, porta la sua sede fiscale a Londra, anche perché in Irlanda il governo irlandese, che era appena nato nel 22, comincia a imporre tasse. Però il governo irlandese risponde a questa, tra virgolette, furbata di Guinness, imponendo tasse anche sull'esportazione. Quindi allora Mr. Guinness ritorna in Irlanda, compra alcune brewery che sono lì irlandesi e quindi la birra viene prodotta direttamente in Irlanda e poi portata a tutta l'isola, ma anche poi al nord, all'Irlanda del Nord. La Guinness ha sempre avuto dalla sua una capacità di fare trend, come si direbbe oggi, e di fare delle grandissime campagne pubblicitarie. Lo dimostra il fatto che la Guinness è la birra irlandese più conosciuta nel mondo, non è sicuramente, ed è una delle birre più vendute, non è la più venduta, e qui entreremo poi nell'altra tematica di cui ho accennato, il cambiamento nei gusti della popolazione delle nuove generazioni inglesi, ma rimane comunque, la porta a essere una delle birre più famose, per cui anche a chi non è bevitore dice: conosce la Guinness? Sì, la conosco, magari non l'ho mai bevuta, però la conosco. Pensate che uno dei grandi colpi di pubblicità fu il famoso Guinness dei primati, sì, era fatta dalla Guinness, e si inventarono questo libro, che adesso non so se c'è ancora, ma ai tempi di internet non sembra avere molto più senso. Si inventarono questo Guinness dei primati, in cui erano i primati delle cose più strane, il panino più lungo, la torta più grande e via dicendo, di cose di questo tipo. Poi chiaramente si sono allargati molto nel mercato irlandese e hanno, nel momento che è cominciato a cambiare il gusto degli irlandesi, hanno cercato anche loro, comprando altre brewery in giro, di mantenersi al passo. Ci sono riusciti, nel senso che la Guinness è comunque una birra molto bevuta in Irlanda, molto bevuta nel resto del mondo. Ne hanno comprato per esempio la Harp, che è la tipica bionda, birra bionda irlandese, che è stata creata poi negli anni 60 e poi acquistata dalla Guinness. A me piace molto, per esempio, piace molto la Harp. Se devo prendere una birra bionda, io sicuramente prendo la Harp, che la trovo molto buona, leggera e piacevole al palato. La Guinness, dicevo, continua a essere la più bevuta, e pensate che la loro capacità poi di fare pubblicità l'ha portato a essere la birra sicuramente più bevuta nel Regno Unito. Per Regno Unito si intende Inghilterra, Scozia, Irlanda del Nord e Galles. E indovinate, l'Irlanda è la terza birra più bevuta, la terza nel mondo è l'Irlanda, la quarta è gli Stati Uniti, e indovinate chi è la seconda, questa la dice la capacità di penetrazione della Guinness. La seconda nazione del mondo dove si vende più birra Guinness è la Nigeria. L'Africa sta arrivando con il Camerun, con il Sudafrica, sta arrivando veramente a rock and roll molto velocemente all'acquisto, perché chi sta alla Guinness ha capito che l'Africa è il prossimo mercato per la birra. Uno, tutti verrebbe da pensare che la birra è la più venduta negli Stati Uniti. No, negli Stati Uniti ha una concorrenza notevole la Guinness, la concorrenza della Coors e di tante altre birre. Negli Stati Uniti piacciono più le birre leggere, le birre a bassa gradazione. Non è che la Guinness sia altissima gradazione, però il sapore è bello robusto, anche piuttosto nutriente. C'è da dire che in Irlanda l'economia dopo la Seconda Guerra Mondiale è andata piano piano evolvendosi, sono nate nuove generazioni. Queste nuove generazioni, specialmente dagli anni 80, dalla seconda metà degli anni 80, primi anni 90, sono cambiati totalmente i gusti. Pensate che sono diminuiti i pub in Irlanda dagli anni 90. Ora, perché è stato a Galway, perché è stato a Dublino, perché è stato a Cork, ti guardi intorno e vedi un oceano di pub, vedi pub dappertutto, e poi ti dicono che, guarda, ne mancano la metà. L'Irlanda non è più come una volta, mancano la metà dei pub. E tu ti guardi intorno e ti chiedi, ne mancano la metà? Cioè, prima c'era praticamente un pub, un portone, un pub, un portone, un pub, un portone. E quindi, ecco, questi cambiamenti che sono venuti nella società irlandese hanno portato a una nascita di un nuovo tipo di locali. Ha chiuso la metà dei pub, è cominciata a diminuire la vendita della Guinness, hanno cominciato a diminuire la vendita delle birre normali, e si è arrivati poi invece alla nascita di nuovi locali, che non sono dei pub, sono nuove discoteche, club, anche nuovi gusti. Le birre bionde hanno finalmente preso la loro parte di mercato per diventare poi le ale, le lager, per diventare le dominanti. Ovviamente la Guinness è sempre bevuta tantissimo, a milioni di ettolitri va via, ma non è sicuramente come si vende come una volta, perché il mercato è cambiato, si vendono molti più superalcolici, e questo è un problema che poi ricollegheremo dopo al problema del bere in Irlanda, di queste nuove generazioni che si bevono molto più whisky, e whisky anche qui c'è da parlarne, si beve molti più cocktail, i cosiddetti cocktail di vari colori curiosi, rosso, verde, smeraldo, giallo, canarino, che contengono qualsiasi cosa, che sono molto dolci, incontrano di più i gusti dei ragazzi di queste nuove generazioni, che vanno meno al pub. Ci vanno sempre, perché il clima, se stiamo, è quello che è, ti invita a stare dentro qualche cosa, a stare dentro un posto, però i pub pure sono cambiati nella cultura irlandese. Prima vendevano solo alcol, e adesso invece sono pub, sono solitamente dei gastropub, nel senso che vendono da mangiare, vendono qualsiasi cosa, e se non cucinano loro direttamente, tutti quanti hanno sicuramente un accordo col ristorante accanto, per cui tu vai lì e gli chiedi, e se vuoi qualcosa che sia oltre hamburger e patatine, che è il classico, loro gli dicono abbiamo di tutto, e ti presentano un menù in cui c'è tutto quello che vuoi, e loro ti dicono aspetti 10 minuti che arriva, vanno al ristorante vicino, è un'usanza tipica loro, vanno al ristorante vicino e ti portano da mangiare. Quindi cambiamento di questo tipo, sì, ovviamente c'è un grande cambiamento nei gusti, ma anche cambiamento economico. Dagli anni 90 in poi l'Irlanda viene chiamata la Celtic Tiger, la tigre celtica, nel senso che c'è stato, hanno approfittato molto del fatto di questo grande rapporto con l'America e quindi delle tanti raccordi economici con l'America, la nascita dell'Europa è sicuramente una delle nazioni che ne ha più stata favorita, ha una tasse sulle importazioni, sulle esportazioni molto basse, per questo gli arrivano tantissime industrie che aprono lì le loro sedi europee. Questo ha portato un incremento economico notevole, ma ha portato a questo incremento economico di queste nuove generazioni che chiaramente non hanno più il gusto per uno stare semplicemente al pub, ma hanno gusto per andare da altre parti, e anche in club, discoteche o locali notturni, dove ovviamente la birra non è la più venduta. Poi anche ha portato l'ampliamento economico della società, ha portato a dei cambiamenti. Le birre che si vendono al supermercato costano 1,50 euro alla lattina, una Guinness, una Smithwick, una Harp, una Wicklow Wolf, quello che vuoi, costano 4 euro a pinta. Infatti c'è adesso l'usanza per le nuove generazioni, perché chi adesso vive in Irlanda, che si comprano, vanno al supermercato, comprano casse e casse di birra, la portano a casa, bevono, escono e finalmente vanno al pub, che è un luogo, che è un grande luogo di socialità, dove si sta tutti insieme, si beve, si chiacchiera. Un mio amico, vedendo che cos'è un pub la sera, mi ha fatto la battuta: ti immagina che c'è l'odore di birra, l'odore, insomma, diciamo, di una moltitudine di corpi umani pressati, aggiungici anche il fumo, e giustamente ha detto che un pub a quei tempi doveva essere un po' l'anticamera dell'inferno.
She never would betray me. That devil take to women, for they never can be his.
Mushroom durum da. What fall the daddy o? What fall the daddy o? There's whiskey in the jar.
I went up to my chamber, all for to take a slumber. I dreamt of gold and jewels, boys, and sure it was no wonder. But Jenny took my charges, and she filled them up with water. Then sent for Captain Farrell to be ready for the slaughter.
Mushroom durum da. What fall the daddy o? What fall the daddy o? There's whiskey in the jar.
Next day as I was leaving, was early in the morning, the captain and his soldiers came at me without a warning. I then produced my pistol, she stole away my saber. I couldn't shoot the water, so a prisoner I was taken.
Mushroom durum da. What fall the daddy o? What fall the daddy? Jar.
I'd like to find my brother, he's the one that's in the army. I don't know where he's stationed, is it Cork or in Killarney? Together we'll go riding o'er the mountains of Kilkenny. Oh, I know he'll treat me better than my darling sporting Jenny.
Mushroom durum da. What fall the daddy-o? What fall the daddy-o? There's whiskey in the jar.
Pretty girls in the morning, bright and early.
Mushroom durum da. What fall the daddy o? What fall the daddy o? There's whiskey in the jar. Mushroom durum da. What fall?
Bentornati. Abbiamo sentito adesso questa canzone che mi sembrava molto il caso di metterla, visto che si parla di alcol, dell'alcol nella storia d'Irlanda, che questa canzone si chiama Whiskey in a Jar. È una canzone molto vecchia, anche questa non si sa bene l'anno in cui è nata. Di questa canzone esiste una versione di Metallica che ha avuto anche un grandissimo successo. Vabbè, questo è una piccola curiosità. Stavo, prima di arrivare al whisky, perché lì c'è da fare aprire tutto un discorso molto ampio sul whisky e su uno scontro di cui parleremo, chiudiamo questa storia di cosa bevono in Irlanda. Bevono molta birra, non c'è una cultura del vino come in Italia, o perlomeno sta arrivando una cultura del vino, per cui si beve vino anche la sera, però da loro, per esempio, il vino è visto come qualcosa che si beve alle 5, seduti a un locale, e è un qualcosa da portare in un calice, mentre l'idea del bere vino a pranzo, a cena, così, sta forse prendendo piede adesso, e hanno molti vini italiani sono considerati i grandi vini, quindi costano un po' di più, vengono bevuti e vengono presi nelle grandi occasioni, altrimenti anche vini americani, ce ne sono molti, sono mediamente, sono il vino in Irlanda, sono vini argentini, vini cileni, messicani e così. Che alcuni amici miei che sono amanti del vino ne parlano mediamente bene. Quindi, dicevo prima, si beve molto sidro. Il sidro che cos'è? Il sidro è praticamente nasce come una distillazione della mela. Io credo che il più conosciuto in Italia sia forse il Balmers, che viene prodotto a Clonmel, una località nella contea, pensate, di Tipperary. Questo nome si era stato sentito. Poi ci sono lo Strongbow, poi c'è il Copperberry, che invece è un sidro svedese che da loro è bevuto tantissimo e che hanno la caratteristica tra i giovani di bere molto sidro. Viene bevuto molto tra i giovani perché tratto dalla frutta ed è particolarmente dolce. Ce n'è uno come il Copperberry svedese che è esageratamente dolce, che è fatto, poi non è fatto solo con la mela, è fatto con qualsiasi cosa, c'è anche l'estratto dalle pere, da frutti di bosco e qualsiasi cosa. E poi introduciamo un liquido che spero non sia ancora arrivato in Italia, che invece è arrivato in Irlanda, in Inghilterra, in Scozia, che sempre per ricollegarci a quel discorso finale che faremo sul problematiche irlandesi, si chiama il Buckfast è un vino, è una cosa cattiva, il Buckfast è una cosa cattiva, è un vino dolce e liquoroso, che, curiosità, pensate, viene prodotto dai monaci, è stato poi venduto dai monaci benedettini, appunto della Buckfast Abbey nel Devon, ed è un vino liquoroso, quindi è già un vino forte, perché i vini liquorosi minimo per legge devono essere 12 gradi, vini liquorosi, sto parlando dello Sherry, del Marsala, del Porto, i famosi vini fortificati, come vengono chiamati in Italia, è praticamente un mosto al quale è stata bloccata la fermentazione e questo quindi ne spara gli zuccheri. In questo liquido vengono immessi poi, stati immessi le cose, è poi una tipica cosa all'interno dei monasteri di creare liquori, viene messa molta caffeina, vengono messi sali ed è praticamente, per fare un esempio, ha un costo molto basso, una quantità di caffeina a parità di quantità più alto della Red Bull. Vi dico solo questo. E questo ci dice che cos'è questo liquido, che ovviamente costando anche poco, perché un litro costa 4 euro, viene usato tantissimo dai giovani e provoca problematiche, provoca un'ubriachezza molesta ed è molto venduto in Scozia. Addirittura in Scozia ci sono state interrogazioni parlamentari su, e in un certo momento si è pensato addirittura c'era l'intenzione di proibire la vendita, poi ovviamente la Corte Costituzionale ha detto che non puoi proibire la vendita, però puoi avvertire, come si vuole fare in Irlanda, di mettere sulle bottiglie, attenzione, questo liquido contiene tantissime cose, contiene tantissima caffeina, alcol in grande quantità, altissima gradazione, e può provocare problemi. E infatti me ne ero accorto negli ultimi anni che vivevo in Irlanda, che ogni venerdì sera, ogni sabato sera, poi il giorno dopo, il sabato mattina, la domenica mattina, si trovavano centinaia, dico centinaia, di queste bottiglie scure con la scritta gialla, e tutti questi ragazzi che li vedevi andare la sera con questa bottiglia in mano, che costa pochissimo, però ti spara alcol, caffeina, sali e tutto quanto nel sangue, ma approfitta del fatto, diciamo approfittare del fatto che comunque ai giovani piacciono le cose dolci, piacciono queste cose che danno energia, e i signori monaci benedettini del Devon in Inghilterra hanno poi rivenduto, se ricordo bene, alla Heineken, hanno poi rivenduto questo marchio, mantenendo per loro una piccola percentuale a bottiglia che li fa uno dei monasteri più ricchi del mondo. E va bene, chiudiamo questo discorso, chiudo così questo discorso sul cosa si beve in Irlanda. Abbiamo parlato della birra, abbiamo parlato brevemente della storia della birra, ci siamo fermati agli anni 80-90 per arrivare a dire, e chiudiamo anche qui questa cosa, questa piccola storia della birra irlandese, su una cosa curiosa. Uno pensa all'Irlanda, sì, ci sono la Harp, c'erano la Guinness, la Beamish, la Murphy, la Harp, la Smithwick, però erano pochissime e concentrate in poche mani. In realtà grandi brewery, distillatori o birrifici in proprio, che erano invece nati nell'Ottocento, ce n'erano tantissimi, nel 500, 600, 700 così, non ce n'erano più tanti, perché il mercato era stato assorbito da queste grandi produzioni. Negli anni 90, con il cambiamento economico di cui parlavo, si ritorna a, piano piano, a ricreare dei piccoli brewery, e adesso c'è un'esplosione, anzi viene chiamata l'esplosione del nuovo movimento birraio, viene chiamato The New Brewery Movement, che cominciano con degli insuccessi come quello della Harald Brogri o della Dempsey, ma poi negli anni 90, sul finire del decennio, cominciano a ricrescere e diventano tantissime centinaia queste brewery, queste creatrici di birra, che curiosamente non ce n'erano prima, a differenza di quello che si può credere in Irlanda, cioè dovuto, ripeto, a un grande cambiamento che c'è stato nell'economia irlandese. E l'ultima cosa di cui vorrei parlare a livello di alcol, si parla di Irlanda, e prima di poi arrivare alle conclusioni finali su quella che un po' le problematiche anche soprattutto legali e umane che abbiamo appena accennato con questo Buckfast, così arriviamo al whisky. Quando si parla di whisky in Irlanda, ovviamente abbiamo approfittato, abbiamo sentito anche la canzone prima, Whisky in a Jar, è una canzone dell'Ottocento, una canzone vecchissima, già si parlava di whisky. Parlare di whisky significa parlare di uno scontro forte tra i due grandi protagonisti, da una parte l'Irlanda e da una parte la Scozia, due nazioni celtiche, due nazioni dove si parla come prima lingua, anche se ormai da pochi, il gaelico, che si litigano ormai da secoli fino ad oggi, e credo ormai, a meno che non vengano fatte delle scoperte clamorose, si litigano la primogenia della birra, del whisky, scusate. Chi ha ragione? Allora, la distillazione, dicevo, è una cosa vecchissima, una cosa antichissima, cioè separare due sostanze presenti in una miscela, facendo decadere quella più pesante e quella più leggera, basandosi sul calore, rimane a galla. Questa è la distillazione, è una cosa che si usa, la parola distillazione per il whisky, però è un processo chimico che si usa in tantissime cose, sfrutta un po' la differenza dei cosiddetti punti di ebollizione. Cominciamo a parlare del whisky. Il whisky vero e proprio lo conoscevano sicuramente i latini, che lo chiamavano, pensate, l'acqua della vita, la aqua e vita, e da cui poi il moderno acqua vite, che gli era stato introdotto però dalle popolazioni celtiche. Le popolazioni celtiche e qui comincia lo scontro fra Irlanda e Scozia, la parola whisky viene dal gaelico whisge, che si pronunciavano whisky da una whisky, che si pronuncia poi U-I-S-C-E o U-I-S-G-E, che però, sempre questa simpatica lingua di cui abbiamo parlato in precedenza, il gaelico, la USG, U-I-S-C-E, si pronuncia whisky, da cui poi il moderno whisky. Il whisky nasce in Scozia? Non si sa. Allora, la denominazione ladina l'abbiamo detta, poi diventerà whisbe, whisba, whisba e tante altre cose. La Scozia dice che sono stati loro i primi a inventare il whisky, specialmente nelle isole Ebridi, dove ci sono, da cui tra parentesi vengono dei whisky niente male, la Gavulin e Oman Colaila e tanti altri. Gli irlandesi rispondono che intanto la prima grande distilleria riconosciuta con un lodo, chiamiamolo così, reale, sono i Bushmills, che credo siano delle distillerie Bushmill del 1600. Poi il whisky più famoso del mondo è sicuramente uno dei più antichi, dell'Ottocento, è il Jameson, che ha proprio la sua sede legale in Bow Street, a Dublino. Ed poi il whisky, forse il più venduto nel mondo in questo momento. Rispondono per le rime gli scozzesi, ricordando che sì, il Jameson è un whisky irlandese, ma John Jameson, quello che l'ha creato, era uno scozzese che veniva dalle Ebridi, dove sembra non fosse riuscito a trovare spazio per la creazione del proprio whisky, allora che aveva poi sposato Lady Hogue, che era la figlia di un whiskificio, chiamiamolo così, di un creatore di whisky scozzese, se n'era andato in Irlanda, e lì aveva creato in Bow Street la sua propria distilleria. Ora, quindi, come vedete, scontri e tutti e due si reclamano a se stessi. Possiamo dire che da un punto di vista scritto la prima testimonianza dell'esistenza del whisky risale a quella che vengono chiamati gli annali di Clogmannoise, un 1600, così i primi scritti mettono in scritto quella che era un po' la storia di Irlanda fino a quel momento, che era storia puramente orale, perché non sapevano neanche lontanamente di cosa fosse la scrittura. Poi arrivano i monaci e cominciano a mettere per iscritto e riportano per iscritto tutto ciò che era pura cultura di parola. Ora, questi annali di Clogmannoise, almeno spero di pronunciarlo bene, è una parola gaelica pressoché illeggibile, parlano di un chieftain che era così, un chieftain era un capo clan, un capo tribù, era così un capitano, e del posto di Clogmannoise, che poi è una località che si trova vicino a Dublino, che era così innamorato di questa whisky, di questa acqua e vita e di quest'acqua della vite, che ne fece arrivare molta per un matrimonio e ne bevve così tanta che ne morì. Quindi possiamo dire, curioso, che non è forse bello, ma è curioso, loro lo riportano come la prova che il primo whisky era fatto in Irlanda, però riportare anche la prova di cui non si sa il nome di questa famiglia, meno male, perché si può dire che il primo grande bevazzone morto di bere della storia è un irlandese ed è scritto nero su bianco, quindi povero lui, le cose per lui non finiscono bene. Il whisky, e anche qui abbiamo degli scontri, prosegue anche sul nome, perché il whisky con la Y finale è solo scozzese o della Gran Bretagna, ma gli altri si chiamano whisky, è una specie di nome di origine controllata, denominazione DOP, whisky sono tutti gli altri. Quelli americani, a parte alcuni whisky come il Tennessee Whisky e così, addirittura vengono chiamati bourbon, perché vengono fatti in una maniera molto differente ed è un omaggio poi alla contea del Tennessee dove veniva fatto questo primo whisky, che era poi dedicata ai Borbone, quindi Borbone, bourbon, bourbon. E il whisky è una cosa, e quindi da qui nasce un po' questo scontro tra Irlanda e Scozia che prosegue tuttora. Quanti whisky ci sono in Irlanda? Non lo so. Comincio a fare qualche nome come viene. Beh, il primo chiaramente l'ho detto, è il Jameson, che nasce con un puro malto, con un semplice whisky maltato, e poi chiaramente l'espansione del mercato, vengono prodotti decine e decine di tipi, torbati, non torbati. Ecco, questa forse una cosa che differenzia un po' gli scozzesi dagli irlandesi, che gli scozzesi hanno i whisky molto torbati, ovvero vengono fatti la cottura, diciamo, del whisky avviene attraverso la torba, un fuoco tenuto con la torba, ricordiamo, no, è questa, nasce dalle torbiere, cioè nasce dalla macerazione in queste acque ferme tra mare e fiumi. Ci sono queste acque ferme che perdono salinità, l'acqua sono ferme, aumenta l'acidità e diventano dei veri e propri carburanti, e quindi viene usato per il legno. Ancora in Irlanda la torba viene usata nei caminetti. Io avevo il mio caminetto dentro casa e mi ricordo che compravo questi briquette di torba e poi li mettevamo al posto del legno, costano meno e durano più a lungo, quindi vengono usati tuttora. Quindi i torbati sono più che altro scozzesi, anche se poi c'è un whisky, il Connemara, che è un whisky che nasce, ed è uno dei pochi whisky irlandesi che nasce come whisky torbato, mentre gli altri ovviamente ci sono arrivati in un secondo momento, proprio perché il mercato richiedeva questo tipo di whisky, c'era una concorrenza, e quindi il Jameson, che nasce come un whisky maltato, semplice malto, poi ce ne fanno, ormai ne fanno decine di versioni del Jameson, e di cui una tra parentesi anche torbata. Poi c'è il Tullamore Dew, che è un buonissimo, Dew significa brina in gaelico, è un buonissimo whisky irlandese, molto intenso, molto forte, dal sapore un po'... come dice loro, dicono, gli intenditori di whisky parlano di un sapore legnoso, perché vengono messi in grandi botti di legno, anche qui. Poi ci sono il Bushmill, che è invecchiato, addirittura pensato, è invecchiato, il Bushmill viene fatto all'interno di botti dove prima era stato invecchiato lo sherry. Quindi botti molto piccole, perché si ossigenano facilmente, c'è il sapore di sherry che entra nel whisky, e quindi quando tu bevi il Bushmill senti, nel momento che lo porti alla bocca, ti sale su dal naso un sapore dolciastro. Non è uno dei miei più amati, proprio per questo sapore dolciastro. A me piacciono molto i whisky secchi, e più dolce, cioè molto, ecco, tra i sapori che invece curiosamente piacciono più ai giovani, chiudiamo con uno che viene chiamato il Redbreast, che è molto fruttato. Pensate, viene messo all'interno di botti dove è stata tenuta anche la frutta, quindi vengono poi aggiunte molte note di arancio e di tante cose. Altre cose da dire sul whisky? Beh sì, sul whisky, vabbè, ci sono i single pot, poi c'è, ecco, un single tipo whisky irlandese, il single pot still whisky, è praticamente un whisky che viene fatto solo in Irlanda, non viene fatto all'interno di botti ma all'interno di vere e proprie pot. Immaginatevi grandi, come posso dire, grandi pot di rame, alte 2-3 metri, così, in cui viene lasciato il whisky infuso e viene passato da un pot all'altro, e piano piano, gocciola, fino ad arrivare un whisky che ha un sapore molto, molto particolare. Io non sono un grande amante, vado più sul Jameson, ma a loro è molto amato in Irlanda. Con il whisky si fa di tutto, con il whisky si fa, in Irlanda si fa il famoso hot whisky, che è una bevanda che, se stai male e hai un raffreddore, la consiglio a tutti. Praticamente l'hot whisky per mica significa unire whisky, mediamente Jameson, miele, chiodi di garofano, acqua calda, e zucchero. Se hai un raffreddore, mettete da parte qualsiasi cosa possiate comprare in farmacia, vi bevete uno di questo, ha un sapore più buono ed è anche più piacevole da bere e sicuramente fa passare tutto. Poi fa passare soprattutto, voi dite, ma loro si fanno passare le ubriacature attraverso il whisky? Eh beh sì, fanno anche di questo. Poi ci sono le Irish Cream. Sull'Irish Cream c'è un discorso a parte da fare. Non è irlandese. In realtà nasce in America. Una cosa da dire curiosa, la fanno anche l'Irish Coffee, loro non sapevano minimamente cosa fosse, che significa unire whisky, caffè, crema, panna, che loro all'inizio neanche sapevano cos'erano. È una cosa che è nata in America, che poi è stata esportata in Irlanda. E io ci sono stato da 15 anni che sto in Irlanda, ma amici miei che stanno lì ormai da 30 anni, mi diceva che i primi tempi arrivavano questi turisti americani, ma turisti un po' principalmente dall'America o dal resto del mondo, e chiedevano: possiamo avere un Irish coffee con il whisky e tutto quanto? E loro guardavano come da dire: cosa vuoi? Neanche ce l'abbiamo tanto nel coffee, adesso quanto ne vuoi? Ma a quei tempi non ce l'avevano, quindi tanto per dire anche di queste cose culturali, di queste contaminazioni culturali. Con il whisky si fanno anche l'Irish coffee, lo mettono nel whisky quando non vogliono proprio esagerare, ma non è neanche questo irlandese.
On the 4th of July, 1806, we set sail from the sweet cove of Cork. We were sailing away with a cargo of bricks for the Grand City Hall in New York. 'Twas a wonderful craft, she was rigged for the laugh, and oh how the wild wind drove her. She stood several blasts, she had 27 masts, and they called her the Irish Rover.
We had 1 million bags of the best lawyer rags. We had 2 million barrels of stone. We had 3 sides of our blind horse's hides. We had 4 million barrels of bones. We had 5 million hogs, 6 million doves, 7 million barrels of porter. We had 8 million piles of old nanny ghost tiles and a hold of the Irish Rover.
There was old Mickey Coote, who played hard on his flute when the ladies lined up for a set. He would tootle with skill for each sparkling quadrille till the dancers were flutered and bet. With his smart, witty talk, he was cock of the walk, and he rolled the dames under and over. They all knew at a glance when he took up his stance that he sailed in the Irish Rover.
Of the Lee, there was Hogan from Kelsey to Hull. There was Johnny McGurk, who was scarce of work, and a man from Westmead come along. There was Slugger O'Toole, who was drunk as a rule, and fighting Bill Tracy from Dover. And your man McCann from the banks of the Bund was the skipper on the Irish Rover.
For the sailor, it's always a bother in life. It's so lonesome by night and by day that he longs for the shore and a charming young whore who will melt all his troubles away. All the noise and the rout, swilling putcheen and stout, for him soon is done and over. Of the love of a maid, he is never afraid, but out south from the Irish Rover. We have sailed 7 years when the measles broke out, and the ship lost its way in the fog. And that whale of a crew was reduced out to two, just myself and the captain's old dog. Then the ship struck a rock, oh Lord, what a shock! The boat, it was turned right over.
Allora, Allora, siamo arrivati alla fine di questa bellissima canzone che si chiama The Irish Rover. È una tipica, l'ho voluta mettere perché è una tipica canzone da pub. Tra una birra, un whisky, un sidro e qualcosa, quello che volete, c'è sempre all'interno dei pub qualcuno che suona e da loro, l'ho già detto in una puntata precedente, non ha senso andare al pub e non trovare della musica dal vivo. E questa, ho voluto mettere questa canzone, che è bellissima, tristissima, come spesso sono le canzoni irlandesi, cioè le canzoni di un popolo che ne ha passate, come si dice a Roma, di cotte, di crude, e parla chiaramente di una nave, di un'ipotetica ideale nave che se ne va verso un nuovo mondo, cioè verso l'America, però finisce male perché la nave, come spesso e volentieri succedeva, affonda. Abbiamo fatto una scorribanda un po' così all'interno dell'alcol in Irlanda. Ovviamente l'alcol in tutto il mondo, in Irlanda assume un valore differente, ne ho voluto parlare perché all'interno della loro cultura assume un valore, ne parla un giornalista che si chiama Waters, e intanto per mia, io credo con ubriachezza, la prima cosa che ho notato arrivando lì nel 2006, scendo dalla macchina e vedo, come l'ho già detto, in un gennaio piovoso irlandese, vedo passare in quella piccola via stretta ma lunga con cui si affacciavano diversi pub, vedo passare gente in manichette, in maniche di camicia, camicette mediamente a righine, a quadretti, così via, che passavano, e ragazze in minigonna, in vestitini molto corti, era venerdì sera, che passavano però completamente insensibili al freddo che faceva, era pioggerella che c'era, rossi, perché rossi, un po' per il freddo e un po' anche per quello che siano bevuti, ma quello che siano bevuti li proteggeva anche dal freddo e dalla pioggia che c'era. Era questo per dire, per loro andare a bere la sera e ubriacarsi è una cosa normale. Se pensiamo in Italia, l'ubriachezza non è vista benissimo, ovviamente. Se una sera vai, siete tre giovani, vi bevete, no, se ne parla come di un problema, di una cosa brutta, e qualcuno dice: ma l'altra sera era molto ubriaco, non eri molto bello a vedersi. Per loro, sapere che il venerdì sera, il sabato, ma anche il giovedì, si esce, comunque quando si va al pub ci si fanno minimo 4 birre, così, in una serata normale, è una cosa del tutto normale. Ho sentito tantissime volte dei discorsi tra questi ragazzi, tipo: hey man, hi girl, you're so fucking drunk last night, you were so good, ragazzo, ragazza, eri così, scusate, fottutamente ubriaco l'altra sera, e quello rispondeva: oh my god, one of the best nights of my life, oh mio Dio, una delle migliori notti della mia vita, e quella su giù. È come dice, l'alcol è un levigatore sociale per un popolo, per un tipo di cultura, che è poi quella del nord, che è meno facile all'aprirsi di quanto possiamo essere noi latini. Non è un luogo comune, è realmente così. Poi sono delle persone gentilissime, educatissime, piacevolissime con cui parlare. L'alcol ha il significato, come dicono loro, di un social smoother, un levigatore sociale, perché con l'alcol rilassi i tuoi problemi, ti rilassi e cominci a parlare. Poi lì, quando sono ben bevuti, parlano con tutti. Molte volte mi è capitato che si mettesse al tavolo con noi qualcuno che cominciasse a parlare del più del meno, era completamente ubriaco, e ci ha intrattenuto con sue problematiche personali per tutta la serata, e noi che gli rispondevamo. Poi a un certo punto cominci a chiedergli del più del meno, il giorno dopo chiaramente non si ricorda neanche in che tipo di pub stava. Lo dimostra per esempio anche una cosa: non c'è problema, le famose, in Irlanda esistono le Girls Night Out, come esistono in Inghilterra, cioè gruppi di ragazze che vanno al pub da sole, si ubriacano, ritornano a casa e nessuno gli dice niente, perché è la cosa più normale del mondo, specialmente magari le Girls Night Out, che sono poi in combinazione anche con il fatto, le Hang Night, cioè la notte della chioccia, di cui una di loro si sposa, allora viene fatta questa cosa solo fra ragazze. Ma un ragazzo può andare benissimo al bar ed essere non molestata, perché andare al bar e ubriacarsi è un rito sociale in cui nessuno deve essere disturbato, salvo poi che alla fine poi si ubriacano e sono, diventano loro i disturbatori. Certo, è un problema. È un problema perché, come dire, la percentuale di persone, di, per esempio, di incidenti automobilistici sale tantissimo, è altissima, benché in Irlanda ci siano poi delle leggi estremamente, come dire, rudi, estremamente forti contro la guida ubriachi, proprio perché, come disse qualcuno, se permettiamo alla gente di guidare ubriaca nel termine di un anno non esistono più irlandesi, cioè si riducono a 20.000 persone, quei 20.000 non beventi che esistono in Irlanda, perché sì, ne esistono anche lì, magari sono pochi e si sentono anche un po' perseguitati, però esistono. E esiste questa cosa di, quindi questa, se sei un tassista e vai in Irlanda, soldi li fai, perché specialmente a Galway, in una città piccola, anche se devi fare 200 metri, prendi il taxi, perché non puoi prendere la macchina, perché se no, se la polizia ti ferma, ti leva la patente per un anno, ti levano la macchina, ti fanno multe da migliaia di euro, ti tengono anche 2-3 notti in guardina finché non ti passa la sbronza, e anche dopo che ti è passato, per farti capire l'aria che tira. E quindi anche di fare 200 metri tu prendi il tuo tassista, che si guadagna, magari una corsa si guadagna solo 6 euro, però fa tipo 200 corse a notte di qua e di là. Certo, all'interno dei taxi succede di tutto, il tassista alla fine della nottata deve pulire il taxi, ma per dire, ecco, l'ubriachezza in Irlanda può essere un problema. E poi mi preparavo questo discorso qui da fare in radio, e cosa mi appare? Questa notizia che il governo irlandese vuole mettere sulle bottiglie di liquidi, liquori, vuole mettere queste scritte, così come ne esistono sulle sigarette: l'alcol nuoce alla salute. E non lo so, forse una foto di Shane McGowan. Shane McGowan è il leader dei Pogues, che ha sempre detto di aver cominciato a bere all'età di 20 anni e adesso che ne ha quasi 70 non ha mai smesso, ed è l'unico felicissimo matrimonio della sua vita. È un grandissimo cantante che è salito più volte sul palco completamente ubriaco, poi accade una magia, si ubriaca, sale sul palco, comincia a cantare stupendamente, scende, si fa una birra e finisce lì. E questi pub, queste, non è quindi considerata, è un problema di salute. I dottori ovviamente mettono molto sull'attenti, su quello, sui pericoli, che cosa dà l'eccesso di bere. Come disse un giornalista, è un passatempo, è un rito quasi alternativo. Per un popolo che è sempre stato, fino a qualche anno fa, molto povero, poi era la maniera di scappare via dalla vita povera, per i contadini era la maniera di scappare via dalla vita povera. Adesso che sono ricchi, dici, bevono meno? No, bevono uguale, anche perché hanno più soldi, bevono anche di più, ma come ho detto prima, bevono differente. La birra diminuisce e aumentano i whisky, aumentano i gin e anche questi liquori così, questi mix di Red Bull, tutto quanto che ci può essere. Chiudendo, si può parlare poi del, parleremo poi in un secondo momento di una cosa che è legata strettamente al whisky, ovviamente, che sono i pub e del bellissimo ambiente che si trova all'interno del pub, tra persone ubriache, vecchietti ubriachi che ti raccontano la storia della loro vita, tra giovani ubriachi che ti raccontano lo stesso la storia della loro vita e della musica stupenda. Ne abbiamo sentite oggi tre canzoni, che sono tre delle migliaia di musiche che di pub song, come vengono chiamate. E racconto qui, però c'è anche da dire che, ecco, un piccolo raccontino c'è da fare, che una pub song, quando è una pub song, è qualsiasi cosa. Teniamo presente che qualsiasi canzone può diventare una pub song. Io porto questo esempio, che qualcuno dirà, vabbè, adesso la stai raccontando grossa. No, no. È successo veramente, mi ha dato, sono rimasto di stucco quando sono entrato, entro e sento una musica in due tempi irlandese tipica, che cantava una cantante in un italiano anche molto buono, con però un tempo irlandese. Marco se n'è andato, Marco è andato via, Marco non torna più, chissà se tu mi penserai. Cioè, stava cantando Laura Pausini in italiano, un italiano decente, però con un tempo di una musica irlandese. E quindi sono rimasto così esterrefatto. Una delle tante esperienze che ho avuto in Irlanda, piacevoli, bellissime. Questa del bere, io non sono un grande bevitore, però devo dire che ho conosciuto una maniera differente di bere, una maniera piacevole, insieme a persone piacevoli, in luoghi piacevoli, di cui parleremo più specificatamente in un secondo momento, che è quel mondo a parte che sono i pub e la loro vita. Quindi un saluto a tutti, grazie per averci seguito, per essere stati con noi. Ci sentiamo alla prossima puntata, di cui parleremo di un'altra caratteristica del mondo irlandese, del mondo celtico, lo sport. Voi direte: che cosa c'è di può essere differente con il mondo latino? Molto, ne riparleremo. Ciao a tutti.
I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town.